La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Nave dei folli, seconda stagione, 41esimo episodio, prima parte.
Il battito. Il battito ininterrotto di Genova.
Senta, sono il questore, mi parte il funzionario.
Un attimo, dottore in linea.
Pronto? Dottore, senta, i feriti quanti sono?
Guardi, lo stiamo aspettando ufficialmente da 118 e anche come sono divisi per ospedali.
Ha segnalato, devi solo guardare se è vero o meno, ma senza fermate, che hanno segnalato questi 10 zecconi maledetti che mettevano i bidoni della rumenta in mezzo alla strada.
Anche qualche volante, qualche...
No, per ora no.
Stai montando adesso?
Guarda, veramente ho montato alle 4 che stavo con l'Ubot e il... e la maschera antigas pronti a caricare le zecche che tiravano le pietre alla caserma. Poi invece niente, c'era il buon reparto mobili di Napoli che erano delle montagne enorme.
Lo so.
Ero dietro di loro, non mi vedevano neanche.
Infatti, tutto bene, tutto sommato.
Sì, no, siamo sopravvissuti, speriamo bene.
Per fortuna.
Vero, almeno questa notte non mi abbiano sfasciato la macchina, perché sono passati sotto casa mia oggi, ce n'era una marea, iniziato alle 11 del pomeriggio, di mattina, alle 2 meno quarto ancora camminava gente, terribile.
Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi... ho vissuto tutto questi balordi, queste specchie del cazzo. Comunque
speriamo che muoiano tutti in questa
malattia. Beh, simpatica.
Amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un per noi,
Tanto uno già, vabbè, per gli
Adesso non cantate più, Non cantate adesso,
Eravamo a casa, abbiamo sentito queste urla, siamo scesi giù per vedere e troviamo questo spettacolo disgustoso. Dopo un morto, dopo tutti quei feriti picchiati l'altra sera, questi a celebrare così, a vangloriarsi e a farsi hip hip hurra.
E ora va in onda la incredibile veridica storia delle bottiglie Molotov della scuola Diaz.
Pronto? Oh, ragazzi, è morto, per non lasciatemele qui.
Pronto?
Delle bottiglie Molotov.
Le morto, per non lasciatemele qui.
Delle bottiglie Molotov.
Le morto, per non lasciatemele qui.
Delle bottiglie Molotov.
Le morto, per non lasciatemele qui.
La parola all'avvocato Claudio Novaro.
Allora, la questione delle Molotov è particolarmente complessa e tortuosa nella sua ricostruzione. Partiamo da questa circostanza. Nel verbale di arresto dei 93 giovani trovati alla Diaz si fa riferimento a due bottiglie Molotov contenute in un sacchetto azzurro che sarebbero state sequestrate nell'ingresso della scuola. Vengono addebitate a tutti i presenti all'interno della scuola e si dice sono uno degli elementi probatori di forza che consentono di dimostrare che dentro quella scuola ci stavano Black Bloc o comunque soggetti che avevano in mente di devastare Genova o avevano partecipato agli scontri e alle devastazioni di Genova. Per un lungo periodo di tempo si prende per buona questa indicazione, nel senso che la procura di Genova, che deve istruire il procedimento a carico dei poliziotti sulla Diaz, ragiona anche sui profili di responsabilità collettivi, pensando che quelle molotov siano state effettivamente trovate lì perché qualcuno ce le ha portate tra i manifestanti che si trovavano nella scuola. Poi, per una serie di circostanze un po' strane, ad un certo punto la procura si imbatte in un verbale di sequestro fatto da alcuni poliziotti, in particolare sottoscritto da un ispettore, mi pare, della Digos di Bari, che si chiama Vincenzo Guaglione, il quale, dato di aver trovato in un giardino, in un'aiuola situata in via Medaglie d'Oro di lunga navigazione, che è una delle tante vie genovesi, attorno alle 2 del pomeriggio del giorno 21, mi sembra fosse il giorno di luglio, queste due molotov contenute in un sacchetto erano delle molotov fabbricate utilizzando due bottiglie di vino, non mi ricordo se dei Colli Tortonesi o comunque c'era un'etichetta specifica che contrassegnava la bottiglia. La cosa curiosa è che la procura, dopo aver trovato questo verbale di sequestro, non trova il reperto, e cioè c'è un verbale che dice che la polizia ha sequestrato queste bottiglie, ma non si trovano le bottiglie. A quel punto vengono dei sospetti, non solo alla procura ma anche a noi parti civili. Ad un certo punto la procura che cosa fa? Decide di prendere le fotografie che ci sono, perché sono state repertate, delle bottiglie che sono state ritrovate alla scuola Diaz, manda queste fotografie a Bari da questo ispettore Guaglione per chiedergli se per caso le bottiglie che aveva trovato in questa aiuola non fossero le stesse, senza dirgli ovviamente che erano le bottiglie trovate alla scuola Diaz, e quindi gli chiede un riconoscimento fotografico facendogli vedere quei due oggetti che sono stati trovati nell'androne della scuola Diaz e chiedendogli se per caso quell'oggetto specifico, senza dirgli che era stato ritrovato da Diaz, corrispondesse come forma, come contenuto, a quella che era le due bottiglie che erano state ritrovate nell'aiuola di cui ho detto. E la risposta della Digos Barese è assolutamente positiva. L'ispettore si perita anche di dire che la marca era proprio quella, è sicuro al 100% che quelle erano le bottiglie ritrovate nell'aiuola di via Medaglie d'Oro di lunga navigazione. A quel punto la procura sviluppa un'indagine particolarmente complicata, perché sente una serie di protagonisti della vicenda, cerca di ricostruire i passaggi che progressivamente hanno portato quelle bottiglie dalla via che ho detto fino alla scuola Diaz, ci mette un po' a realizzare tutto questo, soprattutto perché si scontra con un muro di omertà e di falsità che le persone sentite raccontano. Subito che le persone inizialmente, cioè i poliziotti che facevano parte della catena di comando che era intervenuta alla Diaz, vengono sentiti inizialmente come testimoni, cioè come persone informate sui fatti, perché all'inizio non si ha ancora consapevolezza del fatto che c'era una catena di comando che ha gestito l'intera operazione. Quindi la procura li sente come testi, quindi dando loro un'indicazione, delle domande specifiche, dicendo a loro che hanno un obbligo ovviamente di verità nelle cose che dicono come testimoni, e ottengono una serie di risposte assolutamente stravaganti. Qualcuno dice, per esempio, ricordo il dottor Mortola, di aver visto, ricordato queste bottiglie nel vano palestra. Qualcun altro, più dettagliatamente, inizialmente, come il dottor Luperi, che è uno dei dirigenti della Polizia Nazionale, credo fosse il vice capo dell'Ucigos, se non sbaglio, in quel momento, dice di aver un ricordo specifico di questo. Inizialmente, anzi, dice di non ricordare le bottiglie. Sentito una seconda volta, dice di ricordarle in un sacchetto azzurro, che forse erano in mano a un operatore, ma non si ricorda esattamente in quale luogo del palazzo. Anche lui forse fa riferimento alla palestra o ad altri luoghi. Ma resta molto fumosa la sua indicazione, perché non è in grado di dare un ricordo preciso e dettagliato. La questione sembra arenarsi lì, ma poi con un colpo di fortuna, come talvolta capita nei processi, la procura, scandagliando le tante immagini che sono state repertate e acquisite nel corso del procedimento, si imbatte in un filmato che è realizzato da un'emittente genovese che si chiama, mi pare, Primo Canale. Questa emittente ha fatto delle riprese all'interno della scuola Diaz, ma soprattutto ha ripreso dall'esterno della scuola il cortile interno. E ad un certo punto si vede, all'interno del cortile, si vedono una serie di personaggi che stanno discutendo tra di loro animatamente e hanno in mano un sacchetto che sembra proprio quello delle bottiglie Molotov, tant'è che si intravede addirittura la forma della bottiglia. Allora che cosa fa la procura? Risente i personaggi che aveva sentito in precedenza per capirne di più, e in particolare sente i personaggi che si vedono all'interno della scuola. La cosa assolutamente stupefacente, che ha quasi il sapore di una commediaccia all'italiana della peggio specie, è che alcuni di questi personaggi avevano negato l'evidenza, cioè avevano detto, come Luperi per esempio, di ricordare vagamente la presenza di queste bottiglie in mano a un operatore. Guardando le immagini si scopre che l'operatore che aveva in mano le bottiglie era proprio Luperi, quindi uno dei massimi capi della polizia italiana maneggiava il sacchetto con le bottiglie, e sentito sul punto dalla procura viene a raccontare la straordinaria balla che con le bottiglie se le ricordava forse in mano un operatore. Allora Luperi viene riconvocato, così come vengono riconvocati Calderozzi, Mortola, Murgolo, tutta una serie di dirigenti della polizia presenti, Gratteri, presenti in quel momento, gli si chiede contezza di questa discussione tra di loro piuttosto animata, e soprattutto si chiede a Luperi: ma com'è che lei questa cosa non ce l'ha raccontata, visto che dalle immagini si vede chiaramente che lei questa cosa, questo sacchetto ce l'ha in mano. E la risposta è straordinaria, sublime, nel senso che a quel punto Luperi dice: qui si mette in discussione la mia, come dire, onorabilità, io mi rifiuto di rispondere, mi difenderò nelle opportune sedi, io sono un servitore dello Stato, ma è giusto che io privilegi i miei interessi difensivi, e quindi si chiama fuori. È una figuraccia straordinaria, perché quel frammento di filmato che ritrae questi personaggi che discutono, che verrà poi nominato nel processo il cosiddetto conciliabolo, dimostra chiaramente come ad un certo punto la polizia stesse ragionando su che cosa fare di queste bottiglie. Allora si tratta, dal punto di vista della procura e anche di noi parti civili, di capire come si arriva a quel conciliabolo, come si arriva a quel posizionamento di bottiglie. E allora qui la strada è molto lunga e un po' impervia, ma diciamo che sostanzialmente attraverso l'incrocio delle diverse telecamere fisse disposte sulle vie genovesi, attraverso le immagini che sono state recuperate da una serie di freelance o operatori che erano sul posto, si riesce a ricostruire alcuni passaggi fondamentali. In particolare, poi sentendo come testimoni alcuni protagonisti, si scopre che la storia di queste bottiglie è sostanzialmente questa. Una volta trovate in via Medaglie d'Oro di lunga navigazione, le bottiglie vengono posizionate su una specie di macchina della polizia, che è la macchina in dotazione del dottor Donini, che è un altro dei dirigenti importanti della polizia presenti a Genova. Le bottiglie vengono lasciate nella macchina che è in dotazione, che è in custodia dell'autista del dottor Donini, che si chiama Burgio e che è un poliziotto tra i tanti presenti a Genova. Sta di fatto che il dottor Donini si fa accompagnare in questura e poi lascia il reperto all'interno della macchina. Che cosa accada nei passaggi successivi è difficile dirlo, perché Burgio viene prima sentito come testimone e se la canta dicendo: guardate che qui in realtà mi hanno detto di tenerle lì e poi mi hanno detto di portarle alla Diaz. In realtà a quel punto viene indagato e le sue dichiarazioni fatte come testimone non valgono nulla nel processo, per cui lui si avvale della facoltà di non rispondere e processualmente quelle dichiarazioni non sono utilizzabili, ma danno in qualche modo un'indicazione specifica di cosa è avvenuto. E vediamo che cosa è avvenuto. Quelle bottiglie si trovano nella macchina, Donini viene accompagnato in questura, dice a Burgio di tenersi queste bottiglie in macchina. Tra l'altro Donini incredibilmente uscirà da questo processo senza condanne, senza neanche essere imputato, nonostante sia evidente che il povero Burgio non avesse, come dire, operato da solo, secondo me, ma comunque la scelta della procura è poi stata quella di tenerlo fuori. Sta di fatto che Burgio resta con questa macchina per molte ore con all'interno le bottiglie e ad un certo punto, ad operazione Diaz iniziata, viene convocato e gli si dice: guarda, porta queste bottiglie direttamente nel piazzale che è antistante la scuola Diaz. Burgio fa così, si sposta con la macchina vicino alla scuola, si parcheggia nel piazzale e qui ad un certo punto riceve la telefonata di un altro ispettore della polizia che si chiama Troiani. Tutto questo noi lo sappiamo perché poi la procura è andata ad acquisire tutti i tabulati dei soggetti che hanno cooperato o hanno avuto un ruolo più o meno da protagonisti nella vicenda Diaz, hanno incrociato i pubblici ministeri i diversi dati delle telefonate e sono riusciti in qualche modo a ricostruire la catena delle comunicazioni. E quindi a un certo punto si scopre che Burgio riceve la telefonata di Troiani. Che cosa si dicono non è dato saperlo, anche se Troiani a un certo punto ammetterà di aver chiamato Burgio e gli avrebbe detto di andare verso la scuola Diaz. Dalle immagini che si recuperano si vede Burgio che si avvicina alla scuola e si vede chiaramente che sotto la giubba da poliziotto ha qualcosa di voluminoso. Sta di fatto che poi Burgio consegnerà queste bottiglie a Troiani, il quale nel frattempo, giusto per segnalare qual era, come dire, l'intenzione e la consapevolezza dei protagonisti, si toglie i gradi in modo tale da non essere identificato come graduato della polizia e riceve queste bottiglie. Poi Troiani darà una serie di versioni assolutamente allegre e in contrasto tra di loro, ma alla fine dirà sostanzialmente di aver portato le bottiglie all'interno del cortile della scuola e di averle date a un altro soggetto, un suo superiore che aveva conosciuto nel corso dei corsi di formazione fatti negli anni precedenti, ma anche in occasione del G8 di Genova, a un suo superiore che si chiama Di Bernardino. Bernardini ammetterà la circostanza e dirà che a sua volta ha dato questa bottiglia ai suoi dirigenti, tra cui indica appunto alcuni di quelli che erano presenti nel conciliabolo, i quali negheranno come luperi, insomma continueranno a dire o a non rispondere o a chiamarsi in qualche modo fuori. Poi di fronte a queste indicazioni e a queste contestazioni specifiche anche Luperi ammetterà di aver avuto in mano il sacchetto con le bottiglie, quindi farà una revisione delle sue dichiarazioni iniziali, però dà una spiegazione molto significativa, cioè dice: questo reperto mi è stato dato perché mi era stato detto che era stato trovato all'interno della scuola, quindi lungi da me l'idea di acquisire un reperto che viene recuperato da fuori della scuola e di farlo posizionare all'interno dell'androne, no, mi è stato detto che quel reperto era stato trovato all'interno della scuola. E la stessa cosa dicono gli altri, lo dice Troiani ad un certo punto, poi cambierà di nuovo versione, lo dice Di Bernardini, eccetera eccetera. La cosa è curiosa perché è del tutto evidente che se un reperto viene trovato all'interno della scuola, all'interno della scuola rimane, mentre invece quel reperto viene maneggiato all'esterno della scuola. E abbiamo la prova provata che arrivasse addirittura dal posteggio, tant'è che Troiani nelle tante contraddizioni che costellano la sua dichiarazione alla fine ammetterà che quel reperto arrivava da Burgio, arrivava comunque dall'esterno. Sta di fatto che il racconto di Luperi è fantastico dal punto di vista proprio drammaturgico, o meglio da commedia dell'arte, nel senso che Luperi a un certo punto dice: io prendo in mano questo reperto, inizio a discuterne con i colleghi, ma non stavamo mica discutendo di dove posizionare quel reperto, stavamo interrogandoci complessivamente sull'operazione Diaz. Sta di fatto che ricevo una telefonata dalla Barbera, che è il numero 2 della polizia italiana, che verrà imputato in questo processo, meglio indagato, e poi morirà prima che il processo venga fatto. In effetti dai tabulati c'è un riscontro specifico, cioè è sicuro che Luperi ad un certo punto, mentre è nel conciliabolo, riceve la telefonata di La Barbera, tant'è che si vede che Luperi si apparta un secondo e si stacca dal gruppo del conciliabolo. A quel punto il filmato si interrompe, quindi non sappiamo che cosa capita concretamente, o meglio le immagini non ce lo rivelano. ce lo racconta invece Ruperi. E Ruperi che cosa ci dice? Dice: ad un certo punto, finita questa discussione, ricevo la telefonata di La Barbera, mi stacco dal gruppo degli altri e mi trovo, dopo aver finito la telefonata, un po' da solo, isolato all'interno del cortile. Quindi, un po' preoccupato, visto che ho questo reperto in mano, mi guardo attorno, non so bene cosa farne, ma scorgo in lontananza un'ispettrice della Digos di Firenze che conosco, la dottoressa Mengoni. Allora chiamo Mengoni e le dico: Mengoni, venga qua, questo è un reperto importante, è uno dei reperti fondamentali della nostra operazione, perché sono le Molotov che provano la presenza di armi da guerra all'interno della suora. Mi raccomando, lo custodisca con attenzione perché io devo andare a fare delle altre operazioni. E quindi rifila il sacchetto in mano alla dottoressa Mengoni. A questo punto viene sentita la Mengoni, che anche qui incredibilmente verrà sentita come testa e non come indagata, la quale fa delle dichiarazioni non particolarmente precise, ma che si possono riassumere in questi termini. Ricevuto il sacchetto da dottor Luperi, siccome sono andata a ritirarlo da lui, mi sono allontanata dagli uomini del reparto e quando ricevo questo sacchetto mi sento, mi guardo, mi trovo isolata, c'è questo senso di solitudine dei principali poliziotti protagonisti di questa vicenda che è quasi esilarante. Si sente isolata, non vede i suoi compagni attorno e quindi ha il sacchetto in mano, che è uno degli elementi qualificanti dell'operazione, non sa bene cosa farne. E allora decide di affidarlo a qualcuno per andare a cercare i suoi compagni. E quindi vede un ispettore della Digos, mi pare di Napoli o di Bari, non ricordo, mi pare di Napoli, e dice: guardi, chiama questo ispettore e gli dice: questo sacchetto me l'ha dato il dottor Luperi, è particolarmente importante conservarlo, glielo dà in mano e se ne va a cercare i suoi uomini. La cosa straordinaria è che poi il racconto prosegue in questi termini. Una volta trovato i miei uomini, dice Mengoni, torno indietro, ma non trovo più l'ispettore, non trovo più neanche le bottiglie, quindi non so che fine abbiano fatto. Sfiga vuole per la dottoressa Mengoni che tra tutti i 300 poliziotti presenti in quella sede non c'era manco un ispettore della Digos di Napoli, e quindi questo racconto è del tutto evidente che fa acqua da tutte le parti. Ma poi non è per nulla credibile che un alto dirigente della polizia affida a un suo sottoposto, la Mengoni, un sacchetto col reperto fondamentale e questa se ne disfi senza neanche peritarsi di chiedere all'ispettore come si chiama, eccetera, eccetera. Fatto che Mengoni, con particolare sollecitudine e zelo, aggiunge un particolare per salvare evidentemente la posizione di Luperi e dice: il dottor Luperi mi ha dato questo, io l'ho dato a uno sconosciuto ispettore, non ricordo se di Bari o di Napoli, ma ad un certo punto ritrovo questo reperto nei tanti reperti che vengono adagiati su un grosso striscione che era stato sequestrato all'interno della scuola. Posso dire però che il dottor Luperi non l'ho più visto, ci rivediamo in questura, quindi, come dire, il dottor Luperi nulla sa del fatto che questa roba sia stata repertata, eccetera, eccetera. Di nuovo, sfortuna vuole che in realtà ci sono delle immagini che attestano, che riprendono l'interno della scuola nei momenti successivi, in cui si vede effettivamente lo striscione dove un operatore di polizia, che non è la Mengoni, sta posizionando le bottiglie Molotov col sacchetto, e lì a una distanza di circa 50 centimetri in piedi c'è il dottor Luperi, quindi se la Mengoni era lì c'era anche Luperi, e non è possibile che Luperi non abbia visto che tra i tanti reperti c'era anche questa roba qua. Allora, tutto questo racconto è straordinariamente sintomatico delle modalità, non tanto con cui è stata condotta, cioè da un lato con cui è stata condotta l'operazione, quindi in circostanza che si voleva addebitare agli imputati, agli arrestati, una circostanza di fatto che assolutamente era del tutto falsa e destituita di fondamento, cioè la presenza di queste Molotov nella loro disponibilità. Ma è sintomatico della modalità con cui la polizia poi successivamente ha gestito l'operazione. Perché io credo che la macelleria della Diaz sia una cosa terribile, infame e vergognosa. Ma altrettanto terribile, infame e vergognoso è il passaggio successivo, cioè le modalità di gestione di quell'operazione da parte della polizia italiana. Con una incredibile serie di calunnie, di falsità, di falsi ideologici, che hanno tentato, come dire, di salvare la posizione della polizia e l'onore della polizia italiana, dei suoi vertici in particolare, che costituivano la catena apicale di comando dell'operazione, falsificando di fatto le prove. Allora, il dato gravissimo è che hanno massacrato 93 persone. Io ricordo, credo, spero di non sbagliare, ma credo che su 93 giovani trovati all'interno della scuola Diaz, dentro o fuori la scuola, soltanto 7-8 non hanno riportato lesioni, e molti di loro hanno politraumi contusivi, frattura agli arti, alle gambe, eccetera eccetera. Quindi tutti sanno che macelleria messicana, come ha detto uno dei dirigenti della polizia, Fournier, è stata la Diaz, cioè un macello, un massacro continuativo. Nessuno si è difeso, sono tutti stati massacrati, ma la polizia si è inventata, nella comunicazione di notizia di reato e poi nel verbale di arresto, ulteriori falsità, tra cui il lancio di oggetti dai balconi quando la polizia arrivava, e una consulenza fatta dal RIS di Parma ha acclarato che non ci sono stati. L'accoltellamento di un poliziotto che si chiama Nucera, il quale dice ad un certo punto, mentre entro in una stanza buia, un manifestante mi si para davanti, io utilizzo il tonfa per allontanarlo, questo mi si para davanti e mi dà, prima dice una, poi due coltellate. Si dimostra anche qui processualmente che quelle coltellate se le date da solo il signor Nucera sul suo giubbotto, tanto che è stato condannato. Quindi falsità per falsità, quella delle Molotov è una delle più fantastiche tra le falsità che si possono ritrovare in questo processo, perché è un tentativo maldestro di addebitare a tutti gli arrestati il possesso di due armi da guerra, con l'intento preciso di dire quello era il quartier generale dei Black Bloc, lì ci stavano quelli che avevano devastato Genova. E lo si fa però in modo maldestro, perché si ha, io credo, la percezione, l'idea che comunque la polizia è al di sopra di ogni sospetto. Cioè la polizia, nonostante poi il clamore internazionale che questa vicenda ha avuto, per un certo periodo ha continuato a pensare che si sarebbe continuato come si è fatto negli anni precedenti e come purtroppo si è fatto in parte anche negli anni successivi, e cioè che nessuno metteva in discussione quello che la polizia raccontava rispetto agli avvenimenti che erano occorsi in quel periodo. E cioè la polizia poteva raccontare quello che credeva, nessun magistrato si sarebbe permesso di sindacare questa roba qua. Genova è stato un momento troppo importante anche dal punto di vista della magistratura inquirente. Abbiamo poi trovato dei magistrati della procura che non si sono fatti prendere per il naso, che sono stati straordinariamente bravi nel condurre le indagini e hanno deciso, come dire, di non stare a quella versione più o meno edulcorata che la polizia raccontava, e hanno deciso di metterci il naso, di provare a capire esattamente cosa è successo, e hanno scoperto che quelle bottiglie erano state portate da fuori. Dal punto di vista processuale la figura è stata terribile. Per fortuna, come dire, la magistratura inquirente prima e quella giudicante, almeno dal grado di appello in poi, perché si tenga presente che in primo grado questi sono stati tutti assolti, è stata la sentenza d'appello che ha ribaltato il giudizio di primo grado, condannando i poliziotti, e la Cassazione poi ha rigettato i loro ricorsi, quindi condanne tra i 4 e i 5 anni per molti tra questi poliziotti. È una vicenda sintomatica di tante cose, nel fatto che la magistratura spesso è troppo ossequiente rispetto alle versioni che i pubblici ufficiali raccontano, che solo in rari casi, e devo dire che questa vicenda brilla di luce propria rispetto al buio che normalmente con cui ci troviamo a confrontarci nei diversi processi. Cioè normalmente c'è una sorta di affidamento, anche psicologico, ma soprattutto processuale, di valutazione probatoria delle ricostruzioni storiche che fa la polizia. Cioè la magistratura si limita a recuperare la versione della polizia e a non criticarla, a non operare mai nessun vaglio critico, tranne in diversi casi. Cioè non sempre avviene così, però nella maggioranza dei casi avviene così. Ovviamente le immagini hanno facilitato il lavoro della procura e ancora oggi nei processi che facciamo per vicende legate al conflitto sociale, senza le immagini saremmo perdenti in partenza, nel senso che se ci fossero soltanto, come avveniva in passato, le dichiarazioni dei testi della polizia, ovviamente i processi si chiuderebbero tutti inesorabilmente con delle condanne. Il fatto di avere delle fonti di prova diversificate, quindi di poter verificare l'attendibilità dei testi attraverso dei documenti filmati, ci consente di capire di più e quindi spesso di demolire la versione dei poliziotti. Tieni presente che ancora di recente a Torino abbiamo fatto alcuni processi, diciamo negli ultimi anni, in cui in due volte almeno per una sorta di esperimento la polizia è stata dotata delle body cam al corpetto che consentivano di riprendere esattamente cosa succedeva. Quella roba lì è stata straordinariamente fruttuosa dal punto di vista difensivo, perché si è avuto modo di sentire che cosa dicevano i poliziotti, e non era un bel sentire, perché in alcuni casi si complimentavano tra loro delle botte date ai manifestanti, che tra l'altro insultavano con termini particolarmente poco commendevoli. Ma poi ci ha consentito di ricostruire meglio alcuni passaggi, tant'è che quel processo, ricordo uno dei due, l'altro lo dobbiamo ancora fare in appello, il primo c'è già stato un primo grado con condanne a diversi manifestanti, ma in appello la vicenda si è ribaltata, il processo per il corteo mai con Salvini che è avvenuto qualche anno fa a Torino, tutti assolti gli imputati sulla scorta di queste immagini che erano assolutamente inequivocabili e segnalavano come la polizia avesse fatto una carica del tutto gratuita, e tutto questo l'abbiamo dimostrato soltanto grazie a queste body cam che erano, tant'è che poi non sono state più sperimentate, insomma, poi vedremo in futuro cosa capiterà. Genova da questo punto di vista è importante perché è stata una vicenda stramonitorata e straseguita da decine e centinaia di telecamere, telefonini, registratori e quant'altro, quindi una vicenda in cui le immagini hanno avuto un peso straordinariamente importante, per fortuna nel caso della Diaz a favore dei poveretti che sono stati massacrati all'interno della scuola, a cui era state anche addebitate non solo il possesso delle molotov ma anche la presenza di spranghe eccetera. Poi c'è, la vicenda è stata arricchita da tanti particolari. Questo è un po' il quadro complessivo.
La incredibile veridica storia delle bottiglie Molotov della scuola Diaz. Delle bottiglie Molotov. Delle bottiglie Molotov. Delle bottiglie Molotov.
Genova per me è, come dire, uno snodo fondamentale tra un dati di memoria personale, perché a Genova io c'ero, ma soprattutto ho fatto poi non solo i processi ma le prime udienze di convalida, per dire, mi sono misurato tra i primi con quella macelleria parallela alla Diaz che è stata a Bolzaneto. Ho fatto le udienze lunedì mattina ad Alessandria dove c'erano tutti quelli che arrivavano da Bolzaneto, e quindi ho una memoria personale cui tengo molto, che in parte coincide con quella che è poi la ricostruzione giudiziaria. Bolzaneto è un altro capitolo molto importante, ma forse riassumerlo in due battute è un po' difficile. Che cosa è stata Genova è abbastanza chiaro, perché è avvenuta Genova ancora non è del tutto chiaro, insomma, perché c'è stata questa straordinaria violenza, questa falsificazione continuativa delle prove è ancora un po' tutto da scoprire, o meglio la falsificazione è comprensibile sulla scorta della scelta di tentare di garantirsi un'impunità, ma perché ci siano stati, o meglio sono possibili tante ipotesi sul perché c'è stata quella macelleria, e insomma qui però ci si misura poi con valutazioni molto soggettive comunque. Io credo che sono tante spiegazioni. Due delle più semplici sono intanto ovviamente il senso di impunità, loro erano convinti comunque di spangarsi a qualsiasi cosa avessero fatto. Secondo, c'era un problema, come dire, di valutazione complessiva dell'operato delle forze dell'ordine. Allora, erano stati arrestati molti manifestanti, ma sostanzialmente quello che si rimproverava alla polizia è di non aver arrestato nessuno del blocco nero. Allora, l'operazione è stata pensata, credo, anche un po' per riabilitarsi e dire adesso facciamo un'operazione in cui andiamo a pareggiare i conti sotto questo profilo. Ben sapendo, io credo, almeno alcuni, che lì ci stavano persone di tutti i tipi, di tutte le culture. Fantastica questo passaggio della centrale operativa dove si dice che questi si lamentano, cazzi, i carabinieri hanno attaccato il corteo del Tutte Bianche, dovevano passare, cioè. E quella è stata una scelta improvvida, ovviamente non credo alla casualità, c'è stato un ragionamento da parte di qualche pezzo delle istituzioni di questo paese che ha deciso di fare i conti con questa modalità. La polizia è entrata, è stata protagonista comunque nella prima giornata, meglio nella seconda, perché il corteo dei migranti è stato un'altra cosa. Ma il giorno in cui è morto Carlo Giuliani, comunque la polizia ha svolto un ruolo da protagonista, si è costruito un ruolo ulteriore nella giornata successiva, ben sapendo che dentro quella scuola non ci stava nessun quartiere generale di nessun tipo di gruppo politico, perché c'erano state delle avvisaglie che erano chiaramente decifrabili, c'era passata una macchina, qualcuno aveva urlato quattro slogan, non era successo nulla, forse solo una, si dice, tant'è che il film Diaz parte proprio col lancio di questa bottiglia, ma comunque c'erano persone di tutti i tipi che bevevano birra e si facevano gli affari loro. È stata costruita per dare un paravento a un'operazione che viene realizzata senza avvisi alla procura, perché si va alla ricerca di armi, con un avviso, poi una comunicazione successiva alla magistratura inquirente genovese, che peraltro in quel momento è stata quasi paralizzata, non ha avuto la capacità di fare nulla. E poi c'è la gestione successiva, in cui segnalo, giusto per non scordarci i nomi di questi signori che hanno avuto un ruolo da protagonisti, il dottor Sgalla è stato paracadutato, sì, a Genova dal capo della polizia De Gennaro per gestire le relazioni con la stampa. Lui era il capo, diciamo, dell'ufficio stampa della polizia, e c'è questa intervista straordinaria che gli fa un giornalista, non so se è di Sky 24 o di qualche altra testata, in cui gli chiede ragione della macelleria, del fatto che c'erano un sacco di ambulanze, e lui dice no, tutte ferite pregresse, questi avevano un po' di sangue, ma probabilmente perché se l'erano fatta nei giorni precedenti, anzi lì c'era forse pure un'infermeria che tentava di ricucire quelli che avevano fatto gli scontri, cioè dice delle cose vergognose. Questo signore ha fatto come tutti, non è stato inquisito, ha fatto carriera, adesso è un alto dirigente della polizia. Questo è lo stato dell'arte di questo paese, forse è meglio che chiudiamo quello di oggi, gli speriamo troppo.
Battito ininterrotto di Genova. Genova, Genova, Genova,
Genova. Ero capitato, più o meno per caso, nell'unica comunità di una certa grandezza in tutta l'Europa occidentale dove la coscienza politica e la sfiducia nel capitalismo erano più normali dei loro rispettivi contrari. Lassù in Aragona ci si trovava tra decine di migliaia di persone, la maggior parte, anche se non tutte, di origine operaia, che vivevano tutte allo stesso livello e interagivano tra loro in termini di eguaglianza. Si trattava di un'eguaglianza perfetta, ma anche la pratica non se ne discostava molto. In un certo senso si potrebbe affermare che lì si stava provando un primo assaggio di socialismo, intendo cioè dire che l'atmosfera mentale prevalente era quella socialista. Molte delle motivazioni normali della vita civile, lo snobismo, l'avidità di denaro, il timore dei capi, eccetera, avevano semplicemente cessato di esistere. La normale divisione della società in classi era scomparsa a un punto tale che è quasi inconcepibile immaginarla nell'area dell'Inghilterra inquinata dal denaro. Lì non c'eravamo che noi e i contadini, e nessuno era padrone di un altro. Naturalmente, un tale stato di cose non poteva durare. Era semplicemente una fase temporanea e localizzata di un'enorme partita che si gioca sull'intera superficie della Terra. Comunque è durata abbastanza da avere il suo effetto su chiunque ne abbia avuto esperienza. Per quanto all'epoca si imprecasse, in seguito si è compreso di essere stati in contatto con qualcosa di strano e prezioso. Avevamo vissuto in una comunità dove la speranza era più normale dell'apatia e del cinismo, dove la parola compagno indicava vera solidarietà e non, come nella maggior parte dei paesi, un'impostura. Sono ben consapevole che al giorno d'oggi vada di moda negare che il socialismo abbia qualcosa a che fare con l'eguaglianza. In ogni paese del mondo un'enorme tribù di burocrati di partito e di leccati professorini si dà molto da fare per provare che il socialismo non significa altro che un capitalismo di Stato pianificato in cui rimanga intatta la motivazione dell'avidità. Ma per fortuna esiste anche una visione del socialismo molto diversa da questa. Quel che attrae la gente comune verso il socialismo e la rende disposta a rischiare la pelle per esso, la mistica del socialismo, è l'idea di eguaglianza. Per la maggior parte della gente il socialismo significa una società senza classi, oppure non significa niente. Ed è per questo che quei pochi mesi passati nelle fila della milizia sono stati preziosi per me. Le milizie spagnole, infatti, finché sono durate, erano il microcosmo di società senza classi. In quella comunità in cui nessuno cercava di emergere, dove c'era penuria di tutto, ma nessun privilegio e nessuno leccava le scarpe a nessuno, si poteva avere forse una mezza idea di quali potrebbero essere le fasi iniziali del socialismo. E a conti fatti, invece di deludermi, l'intera esperienza ha esercitato una profonda attrattiva su di me. Naturalmente all'epoca non è che mi rendessi conto dei cambiamenti che avvenivano nella mia mente. Come tutti quelli intorno a me, mi rendevo conto soprattutto della noia, del caldo, del freddo, delle piattole, dei sacrifici e dei rischi che ogni tanto si correvano. Ma ora è tutto diverso. Il periodo che allora mi sembrava così futile e vuoto riveste ora per me una notevole importanza. È così diverso dal resto della mia vita che ha già assunto quella qualità magica che di regola appartiene solo ai ricordi vecchi di anni. Mentre lo vivevo era un periodo terribile e ora invece è un buon pascolo per la mia mente.
Caro il nostro gran narratore fumettista Lupmannar Zercalcar, senza la mano voler troppo calcare, un grande mio dubbio vorrei palesare. Tutto quanto non posso raccontarti, mi ci vorrebbero pagine e tavole, che le ristampe di Dylan Dog potrebbero non bastarti per metter nero su bianco queste mie favole. Ma per l'appunto qualcosa mi arrovella, che se nel tentar di oliare l'ingranaggio della memoria collettiva mi si dice essere arena la mia favella, e pensando di lubrificarla mi ritrovo a inceppare la storia. Ma che cos'è allora? Ditemi dove ho sbagliato questo rimembrar e questo mio sabotaggio. Non sarà per caso la mega macchina, lo Stato, che state oliando fra il grande ingranaggio?
Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto.
C'è senso, intanto, perché è stata purtroppo una storia che è stata raccontata molto male anche successivamente, per cui uno ha dei ragazzini che hanno 20 anni oggi, che non hanno vissuto Genova, chiaramente, non erano neanche nati, e che però ripetono, cioè chi sa cosa è successo a Genova sa una versione che è incredibile, nel senso che io mi trovo su Facebook ragazzini che mi dicono, parlando di Carlo Giuliani, difendi un assassino. Oh, al di là di quello che uno può ritenere sull'operato di Carlo Giuliani, assassino significa una cosa, significa uno che uccide un altro, quello è l'unico morto di quelle giornate, ma come fa a essere un assassino? Quindi si è tramandata una memoria storta che, come il tronco di un albero, si è storta sempre di più andando avanti col tempo. E quindi secondo me c'ha senso provare a ricordarla, perché comunque è uno degli elementi di stortura di questa democrazia pure.
Carlo Giuliani lo conoscevamo poco. Qualche volta lo incontravamo al bar Asinelli. Era un punk a bestia, uno di quelli che non hanno lavoro, ma portano tanti orecchini. Uno che vuole entrare senza pagare. Uno che la gente per bene chiama parassita. Gli faceva schifo il mondo e non aveva nulla a che fare con noi dei centri sociali. Diceva che eravamo troppo disciplinati. Matteo Iade, portavoce delle tute bianche genovesi. 20 luglio 2001.
Adelante, adelante, adelante. Fumi, uno, due, tre. Fumi. Uno, due, tre. Giochiamo alla guerra psichica. Fumi. Uno, due, tre.
Giochiamo alla guerra psichica. Fumi. Giochiamo alla guerra psichica. Giochiamo alla guerra psichica. Giochiamo alla guerra psichica. Giochiamo alla guerra psichica. Giochiamo alla guerra psichica.
Noi siamo nuovi, ma siamo quelli di sempre. Siamo antichi per il futuro. Esercito di disobbedienza le cui storie sono armi. Da secoli in marcia su questo continente. Nei nostri stendardi è scritto dignità. E in nome di essa combattiamo. Chi si vuole padrone di persone, campi, boschi, corsi d'acqua. Governa con l'arbitrio, impone l'ordine dell'impero e miserisce le comunità.
Siamo i contadini. Ho 30 anni. Ho fatto parte del Luther Blissett Project fino al dicembre 99. Ora faccio parte di Wu Ming. Vivo a Bologna da 10 anni. Sto dalla parte dei centri sociali della Carta di Milano. Ho partecipato ad azioni delle tute bianche. Lo rivendico fino all'ultima goccia di sudore e mi assumo le responsabilità del caso. E sono comunista, marxista, negriano addirittura. Anche nel caso della mobilitazione contro il G8, le tute bianche hanno dimostrato una grande capacità di spiazzare, costringendo i media a interpretazioni schizzoidi e all'incapacità di collocare stabilmente le tute bianche tra i buoni o tra i cattivi. D'altro canto, che le tute bianche siano tirate in ballo troppo spesso e a sproposito è altrettanto vero, ma è un effetto collaterale, sgradito, ve l'assicuro, di una cura che al movimento ha fatto e sta facendo bene. Non commettiamo il solito errore situazionista, che appena qualcuno comincia a capirti e il tuo messaggio prende, significa che ti stanno fottendo, che ti recuperano, che fai parte dello spettacolo. Quest'impostazione è una macchina retorica che giustifica l'inazione e l'elitarismo e va rifiutata. Quando Adamo zappava ed Eva filava. La strategia delle tute bianche è un approccio non situazionista che fa a meno di Guy Debord, nel senso che rigetta le letture paranoiche sul presunto potere dello spettacolo. Tutta la teoria tardo-situazionista, cioè dal Debord post-68, può tranquillamente essere sintetizzata in questo modo. Non contemplare mai alcuna possibilità di vittoria. Le moltitudini degli spossessati non lottano per essere radicali o irrecuperabili. Lottano per vivere, per strappare un altro giorno dalle grinfie della morte, per conquistare diritti. Da questo punto di vista, il recupero non esiste, è solo il rovesciamento, allucinato e paranoico, di una situazione in realtà auspicabile, cioè la conquista di nuovo terreno sul campo dell'egemonia culturale. L'egemonia culturale, l'egemonia culturale. Perché il conflitto possa trovare consenso e non sia solo uno sterile esercizio paraestetico. Abolimmo il servaggio, le decime. Ci sconfissero 30 anni di guerra. Antagonisti logorati da anni di livori. Paranoici analisti di complotti e tradimenti della causa, tristi affittuari di vite sprecate ad attaccare chi sembrava collocarsi un quarto di millimetro più a destra di loro. Mai un attimo di gioia o di volontà di vincere, almeno uno straccio di battaglia. Sempre e solo sconfittismo, risentimento e bava essiccata agli angoli della bocca. Chi trae la propria identità dalla contrapposizione allo status quo, anziché dalla gioia di farsi comunità, si opporrà sempre a qualunque cambiamento sociale. Ecco, questo è movimento, un luogo triste e nero di putredine. Roberto Bui, alias Wu Ming 1, alias Luther Blissett, 2000-2001.
Dico questo con la consapevolezza che il cosiddetto blocco nero, ne vorrei poi parlare, è il nostro avversario,
Perciò, a voi che ascoltate, e caduti nel grande oblio sembrate, imbambolati a rimirar, ingranaggi e narrar, eccolo il mio piccolo contributo, ma non è che l'inizio, tracciando ritratti sonori e col muto, pennellate di musiche, parole, urla, canti, spari, non perdo il vizio. Come diceva Gaber, prendo coraggio e sparo il mio giudizio e dico: speriamo che Agnoletto gli sparino nel culo, cara figlia. La mia memoria, la nostra memoria, è la mia vita, è la nostra vita. Il palpito incessante, l'arcobaleno nero che abbraccia passato, futuro, danzando nell'attimo presente. La mia memoria, la nostra memoria, non è ricordo, non è narrazione, non è ricostruzione, non è indagine, non è reportage, non è giornalismo d'inchiesta, non è storytelling, non è. La mia memoria sono io, siamo noi, agire, esserci, riprometterci di restare. A Genova sono andato, da Genova sono tornato, di questo ringrazio il fato. A Genova ho visto molte, tante, troppe cose, non le ho mai scritte, disegnate, né gettate in pasto alla società mediaticamente spettacolare, ma ne ho parlato, a voce, di persona. Inutile ora soffermarsi sui dettagli della mia, della nostra preparazione, presenza, risposta e permanenza nel tempo, ancora oggi e senza cambiare il senso della mia e il senso della nostra avventura. A Torino e in barba, di nuovo, a una moltitudine di compagni anarchici, libertari e autonomi che, se a quell'epoca non hanno deliberatamente disertato l'appuntamento genovese, invitando pure gli altri a farlo, e anche qualora presenti si sono comunque dimostrati impreparati, lontani, incapaci di uscire dal proprio guscio, dal proprio minuscolo ghetto di affinità per esplorare il gusto della rivolta aperta, condivisa. Torino, come a Genova, noi c'eravamo per contrastare l'egemonia, la loro egemonia, che è subito sfociata in infamia e delazione da parte degli Agnoletto, dei Casarini, di tanto Social Forum, non tutti certo, della quasi totalità dei Disobba, Tutte Bianche, eccetera, 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 eccetera. Delazione e infamia che tuttora persiste. Noi, caro Zero Calcare, ci abbiamo messo la faccia, non tanto la firma. Abbiamo invitato compagni e compagni del mondo intero, li abbiamo ospitati, li abbiamo discusso, ci siamo ritrovati a Genova, ci siamo preparati, organizzati per dare il nostro anonimo contributo a incendiare la miccia della rivolta. Abbiamo lottato, sudato, da dentro, sfidato l'ira degli sbirri e l'infamia di molti manifestanti. Abbiamo aiutato feriti, prigionieri, avvocati, abbiamo raccolto il materiale della Diaz e lo abbiamo spedito al Paso. Ma soprattutto siamo stati lasciati soli. Ci avete lasciati soli. E guarda un po', ci state ancora lasciando soli. Chissà, forse è meglio così. Siamo anche scesi come Radio Blackout per partecipare a Radio Gap, ma ce ne siamo subito allontanati, schifati, indignati. Tutto era già stato deciso, il potere nelle mani delle solite cupole del contropotere. Noi contavamo una sega, invece Bertinotti veniva intervistato per 2 ore. E allora che la sabbia inceppi questo ingranaggio falsato, ipocrita e stalinista di chi sta sempre dalla parte dei vincitori, i quali, guarda caso, sono sempre i padroni. E infatti, proprio a settembre, una delle centrali della controinformazione stalinista, Radio Onda Rossa, espelle dal palinsesto gli anarchici, i miei compagni, le mie compagne. Tutti contro di noi, dunque, gli incontrolados. Ma questo nessuno l'ha scritto, nessuno lo vuole narrare. Dunque, tocca a me farlo.
E i tamburini,
E voi che avete perso tempo a lubrificare gli ingranaggi, in mezzo alla tempesta, vi mancano gli ancoraggi.
Disoccupate le strade dei sogni. Disoccupate le strade dei sogni. Sono ingombranti, inutili, vivi.
Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Disoccupate le strade adesso.
Il battito ininterrotto di Genova.